Tersita Rossi, buongiorno.
Buongiorno Livio, buongiorno a tutti.
Benvenuto qui nel posto delle parole, anzi, bentornato per raccontare la nuova realtà di scrittura di Tersita Rossi, questa volta in una forma ancora più plurale di quello che normalmente è già, perché Tersita Rossi è la definizione di un collettivo di scrittura. Ecco, per chi non lo conoscesse ancora, Tersita Rossi, che cosa esprime? Che cosa vuole raccontare?
Tersita Rossi è un collettivo di scrittura, così lo chiamiamo. Siamo in due in realtà, quindi non aspettatevi, come dire, gruppi oceanici. Siamo in due, da 13 anni pubblichiamo, quella che si può definire narrativa d'inchiesta, qualcuno parla anche di narrativa militante. Pensiamo che essere in due faciliti il processo creativo. Io e Mattia Maistri, effettivamente, in questi 13 anni siamo riusciti a sopravvivere a questo lavoro collettivo che chiaramente ha dei vantaggi, ma è anche più dispendioso. In questi anni ci siamo occupati di varie tematiche con la nostra narrativa, dalla cosiddetta trattativa Stato-mafia, a distopie più o meno feroci che riguardano la deriva tecnocratica del nostro sistema politico, la crisi economico-finanziaria, lo sfruttamento del lavoro. E quindi abbiamo cercato, insomma, con la narrativa di andare a indagare il reale, nell'idea che la narrativa possa farlo in modo diverso e talvolta più efficace di quello che può invece fare la saggistica o la scrittura giornalistica, che evidentemente servono, ma spesso per attirare e accattivare di più il pubblico la narrativa funziona meglio.
Ecco, poco fa abbiamo sentito una definizione su cui io vorrei ancora sostare per qualche istante prima di entrare nella nuova scrittura, ovvero la scrittura militante. Ecco, questa è una definizione molto bella, anche molto impegnativa, ma ha ancora un senso oggi questa parola militante?
Sì, in effetti ha un sapore ormai retro, io dico purtroppo. In ogni modo, più che una nostra definizione, è la definizione che ci hanno dato spesso in questi anni. Non so se in accezione positiva o negativa, nel nostro modo di vedere l'accezione è senz'altro positiva. Significa che l'idea di fare narrativa è un'idea sotto la quale c'è l'intenzione di appunto andare a indagare il reale, ma non per fornirne una mera descrizione, e quasi una duplicazione, ma per metterlo in discussione, quindi per provare a modificare poi quello che è l'esistente, ovviamente non attraverso i libri che non riescono ad avere questa funzione così, così grossa, così importante, ma attraverso il processo che la lettura di un testo di narrativa, appunto cosiddetta militante, può innescare nel lettore, portandolo poi ad approfondire ulteriormente i temi, che ha letto nel corso del romanzo e quindi poi a maturare anche una consapevolezza maggiore. Dal nostro punto di vista, è appunto un modo di fare narrativa che ha degli aspetti di difficoltà ulteriore, evidentemente, sia per chi scrive sia per chi legge, ma dall'altra parte, può dare soddisfazioni maggiori diciamo, nel lungo periodo, ecco.
E adesso veniamo a Pornucidio, la nuova uscita editoriale, grazie a Mincione Edizioni. Pornucidio, Marco Gonzo e Tersita Rossi. Qui è un'aggiunta molto particolare, ancora un'altra chiave di lettura, se così vogliamo dire. Ma partiamo dall'immagine di copertina che contiene veramente, per così dire, tutti gli ingredienti di questo libro, Tersita Rossi.
Sì, Pornocidio è la nostra sesta fatica, anche se in realtà in questi mesi il libro è fuori da fine febbraio, abbiamo dovuto spiegare un po' a tutti che la farina è soprattutto quella del sacco di Marco Gonzo, nel senso che noi Tersita Rossi siamo stati sostanzialmente i beneficiari del lavoro di scrittura di Marco Gonzo, che è il nostro, in questo caso, un nuovo compagno di viaggio, la genesi editoriale che c'è dietro a questo sesto lavoro è molto molto particolare.
E lo racconta proprio all'inizio del libro, no? Nella prefazione. Correva l'anno 2020, era fine estate e ricevete un messaggio sulla posta elettronica e scrive un personaggio molto singolare, un po' strampalato.
Esatto, sì, è una genesi editoriale che merita di essere raccontata. Poi qualcuno in questi mesi ci ha anche visto dietro l'ipotesi di un falso letterario, ma noi abbiamo sempre rimandato le accuse, tra virgolette, accuse al mittente, nel senso che le cose sono andate esattamente come le raccontiamo nella prefazione al testo. Appunto, 3 anni fa, ormai, ci arrivò un'email da questo mittente misterioso, Marco Gonzo, il quale ci disse che appunto era un investigatore privato a cui erano capitate storie incredibili, che sono poi quelle finite all'interno del testo, le storie di pornocidio, che non aveva voglia di trovarsi un editore perché aveva di meglio da fare, legacy, bere whisky, e quindi siccome ci aveva conosciuti nel corso di una presentazione di un nostro precedente lavoro, riteneva che fossimo sufficientemente perdenti della scrittura, tra virgolette, così si espresse, per consegnarci le sue storie e poi di fatto sparire nel nulla, perché poi noi provammo a ricontattarlo, ma l'email rimase disattivata praticamente subito dopo averla ricevuta, e quindi da quel momento non abbiamo più potuto nemmeno interagire con lui. Ecco, questa è la storia molto particolare che c'è dietro. Poi lui stesso ci disse: se per caso riuscite a trovare un editore, usate pure il vostro nome in copertina insieme al mio, non cambiate nulla, decidete soltanto Quisquilie come copertina e titolo.
Sì, perché la copertina, come dicevo poco fa, contiene tutti gli ingredienti, a cominciare dalla immancabile bottiglia, in questo caso di whisky, anche se apparentemente, come si legge, Gonzo, ovvero Marco Gonzo, non prende nulla sul serio, a cominciare da se stesso, ma qui c'è una serietà di scrittura e non da poco. E poi c'è un angelo custode che si chiama Charles Bukowski. Il 99% di quello che racconto è reale, aggiungo un 1% di finzione per renderlo credibile. Ora, quell'1% è quella quantità che dà la cifra dello scrittore.
Sì, noi abbiamo trovato questa citazione in esergo, appunto, che dice molto, perché in primis si va a citare Bukowski, che è effettivamente probabilmente lo scrittore al quale più si avvicina per tanti motivi questo lavoro, sia per stile che per contenuti. E poi in questa citazione si va un po' a definire quella che è la cifra di questo testo, cioè quel rapporto tra realtà e finzione che è continuamente giocato durante la scrittura e durante la lettura. Noi non sappiamo se effettivamente la composizione sia quella, cioè 99% reale e 1% finzione. Noi pensiamo che la percentuale di finzione sia molto più alta in realtà, perché le storie, ripeto, raccontate, i crimini sessuali su cui personaggio Marco Gonzo indaga sono veramente incredibili, anche se poi siamo andati effettivamente a trovare dei riscontri nella cronaca di questi anni. Ecco, non è tanto questo l'importante quanto il fatto che effettivamente Gonzo ha la consapevolezza che per fare narrativa evidentemente bisogna bilanciare bene le due cose, non bisogna dimenticare la realtà, ma al tempo stesso bisogna dare al lettore quegli elementi di finzione che lui vuole, altrimenti avrebbe letto dell'altro.
Però c'è una cosa interessante, almeno ognuno legge il libro secondo la propria indole, secondo il proprio pensiero, la curiosità e così via. Nelle prime pagine, quando si parla di questa ossessione, no, del sesso che arriva da Bukowski, passando per il Marlowe di Chandler, Dylan Tog di Sclavi, ora tutto dove è citato Raymond Chandler e Marlowe, io lo leggo con molta attenzione, perché conservo ancora il ricordo delle estati da ragazzino nel leggere i libri di Raymond Chandler, che veramente mi hanno toccato, e ogni volta per me è un tributo affettuoso. Ma adesso lasciamo l'affetto da altre parti, entriamo nei racconti, nei 10 racconti di pornocidio. È certo che questi racconti si aprono subito in maniera veramente molto forte, no? Siamo attorno a un tavolo, stanno mangiando e qui arriva subito la botta, no? È come se fossimo in un film, subito lì ti lascia senza fiato, ed è l'inventiva di Marco Gonzo, ma non solamente un'inventiva per attirare noi lettori su un fatto sessuale. Ma perché poi nel fatto sessuale può esserci, ma deve essere costruito in una finzione narrativa, e anche molto bene, come in questo caso di pornocidio.
Sì, ma Gonzo nelle 10 storie di pornocidio, perché pornocidio di fatto è una serie, sono 10 episodi che seguono un canovaccio più o meno simile, quindi è in tutto e per tutto una serie. È solito iniziare con in media res, come si dice, cioè immettendo immediatamente il lettore in una vicenda che è già in pieno corso di svolgimento. Nel caso del primo racconto si tratta sostanzialmente di un'orgia che ha luogo in una villa di ricchi borghesi, ed effettivamente è abbastanza scioccante il modo in cui normalmente iniziano ciascuna di queste 10 storie, ma questo fa parte, appunto, come dicevi tu, del suo stile, della sua capacità, che a noi ha colpito particolarmente, di riuscire a catturare l'attenzione del lettore, a mantenerla elevatissima durante tutta la storia. Lo stile è uno stile asciutto che si adatta benissimo poi alle storiacce, fammele chiamare così, di sesso malato, torbido, che poi si ritrova ad affrontare cercando poi di incastrare i criminali di turno, che gira e rigira sono sempre soggetti che si muovono con un unico movente, che è quello del denaro, in qualche modo. C'è sicuramente un elemento di perversione, ma poi se si va a vedere, gira e rigira, è sempre il denaro che porta a muovere vicende che passano davvero dalle situazioni più incredibili, come appunto questi scambi che avvengono, questi scambi di coppia che avvengono all'interno di ville di persone insospettabili, e poi via via tante altre storie.
E via via tante altre storie, però sarebbe un peccato leggere questi racconti semplicemente con l'idea di andare a cercare quello che è il pruriginoso della storia. Ma Marco Gonzo invece qui che sembra dilettarsi solamente di storie di sesso, e si diletta altro che, però ci sposta anche lo sguardo sui luoghi comuni, ci sposta lo sguardo sull'ingiustizia. Lui, ricordo sempre, è un investigatore, quindi la parola giustizia la conosce, la conosce molto bene, e quindi credo che sia importante anche toccare questo argomento, Marco Niro.
Assolutamente, poi è la parte in cui più ci riconosciamo come Tersita Rossi, cioè queste storie non sono ovviamente raccontate per il solo divertimento, ma nascondono poi dietro il tentativo, appunto, di cui si parlava all'inizio, di indagare la realtà, nel tentativo di farvi innanzitutto luce. E Marco Gonzo è un personaggio in questo senso paradossale, perché in realtà lui è tutt'altro che, come dire, una figura integerrima, è sostanzialmente immorale, ecco, dedito ai vizi peggiori, però al tempo stesso, come dicevi, il senso della giustizia ce l'ha. Non la giustizia ufficiale, lui non ha un gran rapporto con le forze dell'ordine, ma appunto un senso di giustizia più profondo, no? Quello che poi lo porta a cercare continuamente la collaborazione della sua ex Monica, che invece è il personaggio femminile del romanzo, che è sostanzialmente l'alter ego di Gonzo. È una femminista dura e pura che il senso della giustizia ce l'ha cristallino, insomma. E quindi questo continuo tentativo di tornare da lei e collaborare con lei, con Monica, per risolvere questi crimini sessuali, dietro ai quali sostanzialmente c'è il desiderio di potere e di denaro, sicuramente rende Pornocidio una lettura che permette di conoscere anche la realtà, una realtà spesso lasciata nei bassi fondi delle cronache.
E poi si sorride anche, noi stiamo parlando molto seriamente di queste storie pornocidio, ma c'è da sorridere, ma un sorriso intelligente, perché poi attraverso lo sviluppo creativo di queste prestazioni sessuali, che sono le più ampie, le più disparate, le più esagerate, le più volgari, potremmo aggettivarle come vogliamo, ma non importa, c'è sempre e comunque la compagna fedelissima di Marco Gonzo, ovvero la bottiglia di whisky, perché nel momento topico, in qualsiasi momento, c'è sempre il whisky, che sia buono o meno buono non importa, l'importante è quello, bere.
Sì, per Gonzo il whisky sono un po' come gli spinaci per Bassoferro, lui lo dice più volte: il whisky in realtà mi rende lucido, e quindi lo utilizzo per migliorare le mie prestazioni di tutti i tipi, insomma. Poi, al di là delle battute, è evidente che anche questo è un eccesso non solo del personaggio ma anche del narratore, che riempie Pornocidio di appunto elementi eccessivi. Come si dice fin da subito in quarta di copertina, tutto in queste storie è eccessivo, marchettistico, surreale, ma è esattamente lo scopo che il narratore si è prefisso, quello di dissacrare fortemente. Quello che ci è piaciuto di più di queste storie è l'elemento costante di ironia e autonomia. Come hai detto tu, ci si diverte a leggerle, ed effettivamente tanti ci hanno detto che finalmente, per una volta, leggendo Tersi De Rossi, ci si diverte parecchio.
Ci si diverte parecchio, si pensa, perché poco fa parlavo dell'ingiustizia, ma parliamo anche dei perdenti, perché poi qui sono i perdenti che sono stati messi in scena.
Sì, Marco Gonzo è sicuramente un perdente. Noi la figura del perdente, il topos, insomma, letterario del perdente, lo abbiamo presente fin dal nostro inizio, se è vero che ci siamo dati il nome di Tersite, che è forse il primo perdente, il primo antieroe della letteratura, laddove per antieroe intendiamo quel personaggio che perde commento, cioè sa che la partita è truccata e decide comunque di giocarla per dare fastidio a chi poi inevitabilmente vincerà. Ecco, in questo abbiamo ritrovato anche Marco Gonzo, perché in realtà nelle sue storie, anche quando vince, perché in realtà poi alla fine riesce a risolverli quasi sempre i crimini sessuali con cui ha a che fare, anche quando vince in realtà perde, perché come si vedrà leggendo, la sua è un'esistenza di sconfitto, è un marginale sostanzialmente, forse un auto marginalizzato. E questo aspetto in qualche modo anche malinconico di questa figura ci ha colpiti, e ci è sembrato che si potesse inscriverlo un po' in quella sequenza di antieroi che in questi anni abbiamo creato.
All'inizio di questa conversazione ho ricordato Raymond Chandler, e Raymond Chandler apparteneva a quel filone letterario, no? Un vero e proprio genere, potremmo dire, quello dell'hard boiled. Ecco, ed è un filone molto interessante che ritroviamo anche qui. Per chi non lo conoscesse questo genere, che cosa esprime, che cosa racconta l'hard boiled, sia per Chandler e poi anche per Marco Gonzo, ovviamente?
Ma l'hard boiled, appunto, è un genere che innanzitutto purtroppo ultimamente è poco frequentato, era più qualcosa da anni, diciamo, 50, 60, 70. Tanto è vero che le stesse storie di pornocidio probabilmente avrebbero trovato la loro collocazione ideale in qualcuna di quelle cosiddette rivistacce degli anni 70, dell'underground, eccetera. Ma l'hard boiled è un genere nel quale ovviamente il maestro è Raymond Chandler, che va a mescolare in maniera, diciamo, molto efficace, da una parte gli stilemi del giallo classico, del poliziesco classico, e dall'altra quelli del noir. Quindi andiamo a trovare situazioni dove si va sostanzialmente a investigare su un crimine, ma al tempo stesso troviamo personaggi che non sono la classica incarnazione della giustizia, ma in qualche modo sono essi stessi personaggi appunto neri, spesso negativi, potremmo banalmente definirli cattivi, come lo stesso Gonzo, in qualche modo, dicevo, è immorale, è un personaggio a volte addirittura può sembrare ripugnante. E in questo caso Lars Boyd ha il grande merito appunto di fare un lavoro di unione, mescolanza di generi, che a nostro avviso è il lavoro che oggi serve, perché siamo andati in una direzione negli ultimi anni di preconfezionamento letterario, per cui oggi si tende a dover etichettare molto bene ogni prodotto, incasellarlo nel suo genere preciso. Ma noi riteniamo che se si vuole provare a fare qualcosa di diverso, si deve per forza di cose fare mescolanza di generi. Ci avevamo già provato con il precedente nostro lavoro, che era una raccolta di racconti, dove appunto parlando di storie e di generi avevamo proprio fatto un tentativo di questo tipo, e pensiamo che l'Hard Boil sia un qualcosa che vada riscoperto proprio per questo.
Marco Gonzo e Terzita Rossi, protagonisti, scrittori di Pornocidio, il libro pubblicato da Mincione. Marco Gonzo è sicuramente una nuova realtà di scrittura da tenere molto attentamente sott'occhio. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni, a dire il vero, da qualche bella settimana mi sto portando dietro un bel mattone, che è L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, quel testo considerato appunto il capolavoro del postmoderno che mi mancava. Devo dire che lo sto trovando ostico, perché è una lettura che non va assolutamente per sottrazione, sono 1.000 pagine. Di esplosione letteraria, dettagli, descrizioni, vicende, personaggi in quantità industriale, e non sono ancora arrivato alla fine, ma è una lettura che va senz'altro fatta per conoscere cosa vuol dire la parola postmoderno.
Thomas Pynchon sicuramente ne è un rappresentante straordinario. Questo libro ha più o meno, forse è uscito nei primi anni 70, se ricordo bene,
73,
73, quindi
73, sì. Esatto,
quest'anno è un anno rotondo, per così
fa
dire,
50 anni,
per
sì.
l'arcobaleno della gravità, ricordo, pubblicato da Rizzoli. Intanto, grazie davvero Marco Nilo del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te, Livio, grazie a tutti.